Prima Giovanni capitolo 4, i primi 8 versetti. Carissimi, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figliuoli, e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è dal mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Voglio riportarvi al versetto 1 dove dice provate gli spiriti, è un comando, provate gli spiriti. Questa parola spiriti significa persone. Questa parola di provare è dokumazo, è di guardare alla purezza di un metallo, provare, esaminare le persone. Se sono umane o sono angeliche. Ci viene ricordato anche in Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetti 21 e 22. Dice di esaminare quello che stiamo ascoltando. Questo è importante perché Satana esiste. E perché i demoni esistono. E loro fanno parte di un regno di bugie che domina il mondo. Satana è colui che regna in questo mondo e gli è permesso di andare in questo mondo e ricerca di prendere o di divorare chiunque lo ascolta. I demoni si nascondono come angeli di luce. Questo è quello che Paolo ha scritto ai Corinti. E non dobbiamo essere sorpresi che Satana opera 99% del tempo nelle bugie che insegna nelle false religioni. Satana non è quello che cura il comportamento carnale, perché la carne proprio dell'uomo è quello che porta le persone a peccare, ad essere immorali. Ma Satana è quello che guida le religioni. Seconda Corinzi capitolo 10, molte volte viene insegnato che bisogna cercare di rincorrere i demoni. Mi ricordo una volta, era una conferenza e un uomo si è alzato e ha detto «Satana, ti leghiamo». Quest'uomo stava pregando e sono rimasto sorpreso. Quest'uomo sta parlando a Satana. Forse lui pensava che questa era la battaglia spirituale, che lui avesse quella potenza di farlo, ma quella è un'illusione. La battaglia spirituale è descritta in 2 Corinzi 10, capitolo versetto 3, quando dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Sta parlando che siamo nella carne, sta parlando di essere umani, dice che noi non possiamo combattere. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, non sono la nostra intelligenza, non è qualcosa che l'uomo può creare, non importa quanto lo desideriamo. Non è una guerra che si combatte con armi umane, ci vuole molto di più. Ma queste armi devono essere divine. Non importa quanto uno può essere nobile e quanto noi possiamo essere intelligenti, per il motivo per cui abbiamo bisogno di armi divine, perché al versetto 4 dice: perché noi dobbiamo distruggere le fortezze. Le armi umane non riescono a distruggere le fortezze. Questa parola significa esattamente quello che dice. Parla di un edificio di pietra che non si può combattere. È questa stessa parola che si usa per prigioni o tombe. Noi dobbiamo combattere con queste fortezze. Non si possono usare armi umane. Quali sono queste fortezze? Sono poiché noi demoliamo i ragionamenti, questi ragionamenti o speculazioni, e distruggere le speculazioni, logismos, idee, le ideologie, le teorie, i punti di vista, il modo di credere, le filosofie, le religioni. Questo è il combattimento che noi abbiamo nel combattimento spirituale. Questo è il modo in cui le persone pensano. È un combattimento per la mente. Non è qualcosa che ci porta a rincorrere i demoni. Questa non è la nostra guerra. La nostra guerra è una guerra contro le menti. Perché? Perché il mondo è imprigionato dai suoi modi di credere. Queste fortificazioni in cui loro vivono diventano la loro prigione e poi eventualmente diventano anche le loro tombe. L'architetto di queste fortezze è Satano stesso. È il padre delle bugie, è il più grande ingannatore, è l'angelo di luce e lui compie questo lavoro con modi di credere falsi. Guardate il versetto 5. Parla di ogni cosa che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Ogni idea, ogni nobile idea, quella che è apparentemente intellettuale, ogni cosa che si alza o si innalza contro, ascoltate attentamente, contro la conoscenza di Dio. Queste persone sono fortificate in sistemi che sono contro Dio. Sono completamente contro Dio. Sono contro Cristo. E come ho detto, queste persone sono fortificate, sono imprigionate lì e arrivano alla loro tomba, lì. Qual è la nostra responsabilità? La nostra responsabilità è di distruggere queste ideologie, di distruggere queste fortezze. E allora puoi prendere ogni pensiero, renderlo prigioniero e renderlo ubbidiente a Cristo. Satana, l'architetto, è colui quello che ha ingegnato questo, che ha inventato questo, queste ideologie. E queste persone che noi combattiamo sono fortificate in questi pensieri e il loro destino è l'inferno. E queste fortificazioni sembrano grandi. Nell'Antico Testamento le persone sono state messe in guardia contro i falsi profeti. E anche nel Nuovo Testamento c'è lo stesso avvertimento. Nel Sermone sul Monte si parla dei falsi profeti. In Matteo 7 Paolo ci avverte dei falsi profeti. Pietro scrive un'intera epistola, secondo Pietro, contro i falsi profeti. Giuda segue lo Spirito Santo, ripete a Giuda quello che aveva già insegnato a Pietro, e la fine del Nuovo Testamento ci porta davanti all'Apocalisse. L'ultimo messaggio del Nuovo Testamento sono prima, secondo Giovanni e terzo Giovanni. Nei primi versetti troviamo proprio in secondo Giovanni 5 volte, in terzo Giovanni 5 volte, queste parole. Prima che si parla dell'Apocalisse sono avvertimenti di continuare ad essere fedeli nella verità. La parola verità viene ripetuta 5 volte nel principio di queste 2 epistole. Queste epistole ci insegnano che dobbiamo vivere per la verità. Giuda ci dice di combattere per la verità. È una battaglia contro la verità. È una battaglia per la verità. È una battaglia spirituale. E parte di questa battaglia è di provare gli spiriti. Non si può accettare tutto. Tutto quello che le persone affermano o credono, bisogna provare gli spiriti. Questo passo ci dà i principi. E così torniamo a 1 Giovanni capitolo 4. Quando si pensa al grande risveglio che c'è stato nel 1730, Jonathan Edwards ha guardato questo movimento e ha usato proprio questo testo. Ieri abbiamo sentito parlare di Calvino, Jonathan Edwards ci parlerà oggi. E lui ha scritto un libro sui segni che distinguono il lavoro di Cristo. Edwards ha detto che questo passo è fondamentale per capire quello che è veramente l'opera dello Spirito Santo. E queste guide sono state date dallo Spirito Santo per esaminare e misurare tutti i movimenti, e ogni predica va esaminata con questi esami. Quello che viene dallo Spirito Santo andrà d'accordo con quello che è scritto qui. È meraviglioso che lo Spirito Santo ci ha dato questo. L'esame converge in questo passo. Ogni insegnante, ogni predicatore, ogni credente dovrebbe esaminare ogni cosa che viene detta attraverso questo passo. Come i Bereani, che esaminavano tutto secondo le scritture per vedere ciò che era vero. Qual è il problema? Quello di cui si sta parlando è l'opera dello Spirito Santo. Al versetto 24 del capitolo 3, chi osserva i suoi comandamenti rimane lui e Dio in lui. Da questo conosciamo che gli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. In altre parole dice, quello che ci rassicura che siamo parte di Cristo è attraverso l'opera dello Spirito Santo. La nostra sicurezza, la nostra fiducia, il modo in cui sappiamo se siamo salvati è basato sull'opera dello Spirito Santo. So che lo Spirito Santo è invisibile, lo Spirito Santo opera in un modo soprannaturale, ma anche se questo lavoro è invisibile, i risultati sono visibili. Anche se noi non sperimentiamo o sentiamo questo Spirito Santo, la manifestazione è nel comportamento che segue. Una delle follie dello Spirito Santo, del movimento carismatico, è di dire che lo Spirito Santo mi sta guidando. Non si può sapere Non c'è una luce rossa che si accende quando io so che lo Spirito Santo è, quando sono io non si accende. Non ho meccanismi per sapere se è lo Spirito Santo che parla attraverso me. Per quello che Dio fa è sovrannaturale, è invisibile. Io so che riesco a vedere i risultati dello Spirito Santo. Quando io mi sono convertito, ho cominciato a odiare il peccato. Sono diventato indifferente alle filosofie del mondo, anche se l'avevo studiato all'università. Sono diventato disinteressato alle filosofie umane, ma avevo una passione che mi consumava di conoscere la parola di Dio. Non l'ho visto lo Spirito Santo che lo faceva, ma so qual era il risultato della sua opera in me. Io tollero persone che sono nel mondo, io amo i figli di Dio. Io, se voi state ascoltando e siete qui, io vi amo in un senso vero, non è nel senso che so tutto quello che appartiene alla vostra vita, ma coloro che sono di Cristo appartengono alla mia vita, sono le persone che amo. Le altre persone del mondo, Non ho questo sentimento per loro. Queste sono le dimostrazioni dell'opera dello Spirito Santo in noi. Noi sappiamo che lo Spirito Santo o Cristo abita in noi perché ci ha dato lo Spirito e si mostra in noi nel nostro comportamento. Come fai a sapere se sei un credente? Non è la tua perfezione, ma la direzione in cui stai andando. Non facciamo tutto quello che vorremmo fare, ma noi odiamo il fatto che non facciamo sempre quello che è giusto. In Giovanni 3:8 Gesù dice a Nicodemo che il vento va, vuole dove vuole, ma noi ne vediamo gli effetti. Anche quello è un'illustrazione dell'opera dello Spirito Santo. Quello che lo Spirito Santo fa, gli effetti sono visibili, questo lavoro invisibile, e quando ci sono questi effetti noi sappiamo che Egli vive in noi. Cos'è che Lui fa in noi? Produce un desiderio per il pentimento, un odio per il peccato. Produce un desiderio per la salvezza, per il perdono, ci porta a credere nel Vangelo, l'amore per Gesù Cristo, un desiderio di diventare uno schiavo di Cristo. Produce in noi un desiderio per l'obbedienza alla parola di Dio, ci dà gioia nelle difficoltà, l'amore per altri credenti, un desiderio per la comunione con altri credenti, una comprensione della Bibbia, l'illuminazione, un'inclinazione alla preghiera, alla lode, un desiderio di adorare Dio e poi essere più simili a Cristo. Questo ci incoraggia. Questa è l'opera che lo fa lo Spirito Santo quando sei un credente, anche se non ti piace. Ma ci sono altri spiriti. E mi sorprende molto che in un cambiamento dalle glorie del capitolo 3 versetto 24 lo Spirito Santo spinge Giovanni a scrivere delle cose che lo portano dalle glorie di Cristo a portarlo ai pericoli di quelli che sono degli spiriti impuri, che non vengono da Dio, che sono gli anticristi, anti-Dio. Non siamo sorpresi? Già dall'Antico Testamento siamo stati messi in guardia. Questi inganni sono cominciati dal principio, nel giardino d'Eden. L'opera di Satana è attiva. Dio ci chiama sempre ad essere, avere discernimento, a combattere, ad essere attenti. C'è una battaglia contro la verità e questa battaglia va avanti tutto il tempo E coloro che sono i veri figli di Dio devono, hanno sempre dovuto combattere contro i falsi insegnanti, i bugiardi. È una strana ironia per me che nel movimento carismatico, che se tu li critichi, se tu cerchi di essere vigilante e se vuoi combattere con la, per la verità e vuoi riportarli alla parola di Dio e vuoi mettere in evidenza i loro errori, loro ti condannano come colui che vive nella bugia. Tu sei colui che si sta mettendo contro la preghiera di Gesù e l'unità della Chiesa. Come faccio a saperlo? Perché lo ho sperimentato. Loro devono parlare del discernimento come un peccato, come una trasgressione contro Cristo e contro la preghiera di Gesù per l'unità. Per il momento carismatico, per sopravvivere, devono attaccare coloro che combattono e li devono dipingere come persone contro lo Spirito Santo, perché se la parola di Dio è quella che è in controllo, saranno loro a non sopravvivere. Il movimento evangelico è rimasto silenzioso. Quando ho cominciato a scrivere il libro, non riuscivo a trovare un libro che metteva in evidenza quello che lo Spirito Santo, quello che il movimento carismatico ha fatto, e non è stato scritto nulla negli ultimi 15 anni. Negli ultimi anni il movimento carismatico ha reso, o ha spinto il movimento evangelico ad essere silenzioso. E così troviamo in Prima Giovanni che noi dobbiamo provare gli spiriti e dobbiamo mettere sotto esame il loro comportamento. L'avvertimento, versetto 1, è: carissimi, non crediate a ogni spirito. Perché? Perché ci sono molti falsi profeti che sono sorti nel mondo. Esaminate gli spiriti, provate gli spiriti. Questo dovrebbe convincerti di vedere che questo movimento è sbagliato, perché loro non desiderano un'esaminazione. Se questo movimento che fa piacere a Dio, loro dovrebbero desiderare un esame profondo del loro movimento, perché vorrebbero che le scritture fossero quello che gli dà la loro base. Quali sono gli esami? Ve ne do uno adesso. E non so, ne ho più di uno, ma quelli che, a cui non arriverò sono nel mio libro. Volevo avere tre ore per predicare oggi, ma non me le hanno date. L'esame numero uno: il lavoro dello Spirito Santo esalta Gesù Cristo. Versetto 2: da questo conoscerete lo Spirito di Dio. Questo è il modo in cui lo conoscete. Questo è come fate a saperlo. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Il primo esame è cristologico. Il primo esame ha a che fare con la persona di Gesù Cristo. Ogni persona che confessa Cristo viene da Dio, è positivo. Ogni persona che non confessa Cristo non è da Dio. Tutto comincia con la cristologia. quello che è la comprensione dell'incarnazione, che Gesù, Dio, in un corpo umano, deve essere compreso biblicamente. Che cosa sta dicendo Giovanni specificatamente? C'erano alcuni che rinnegavano che Gesù Cristo era veramente divino. Questo era il docetismo, da doceo. Questo veniva dalla filosofia che quello che era materiale era malvagio e quello che era spirituale era buono. E così lo spirito, il figlio di Dio, non poteva essere fisicamente uomo perché sarebbe stato malvagio in se stesso. Così era apparso come persona umana, ma non era veramente umano. E così loro mettevano in discussione l'umanità di Gesù Cristo. Era una cosa importante? Certo che era importante. Perché per essere il tuo sostituto, che muore al tuo posto, deve essere uomo. Se i tuoi peccati devono essere imputati a lui, lui deve essere uomo. Se la sua vita deve essere messa in conto di giustizia per te, lui doveva vivere come uomo. Questa non è la cristologia completa. Lui sta soltanto a far vedere un errore che esisteva in quel momento, che assaliva la natura di Cristo, che lui era completamente uomo e completamente Dio. Così possiamo cominciare nel dire che tutto comincia con una cristologia esatta. Nel 451 al Concilio di Calcedonia, ed è stato dichiarato che le due nature di Cristo erano mischiate insieme. Nella storia della Chiesa hanno parlato di questa realtà. Cristo era allo stesso tempo umano e divino e non erano mischiato insieme. Ma non tutti gli elementi della cristologia sono qui presenti, ma la veduta dell'incarnazione di Cristo ha a che fare con questo esame degli spiriti. Le false religioni e coloro che sono eretici hanno in comune una cristologia aberrante o sbagliata. I mormoni credono che Gesù è lo spirito fratello di Lucifero e che è stato creato da Dio. Tutte le sette hanno una visione sbagliata di Cristo. Lo Spirito Santo ha una visione giusta e lui presenta sempre in modo perfetto la gloria del Figlio. Ogni predicatore che è ripieno dello Spirito Santo sarà dominato da Cristo e presenterà Cristo in un modo accurato, vero e che lo esalta. Questa è una teologia sana, ma è anche un punto di importanza del Vangelo predicato in modo chiaro. Quando ci sono degli errori nella preeminenza di Cristo o nel Vangelo, questo non può essere l'opera dello Spirito Santo. Gesù dice che lo Spirito Santo, quando lui verrà, punterà la sua attenzione su di me, vi guiderà nella verità, in quello che concerne me. Quando qualcuno ha una posizione sbagliata su Cristo o che sminuisce Cristo o distrae le persone da Cristo e porta l'attenzione via da Cristo, non sta operando secondo lo Spirito. Jonathan Edwards ha detto che è il più grande nemico di Cristo. Quello che il diavolo fa è di non dare pensieri onorevoli su Cristo. Il diavolo distorce e rappresenta in modo sbagliato le glorie di Cristo. il diavolo ti porta ad avere delle immagini sbagliate di Cristo e delle immagini sbagliate dello Spirito Santo, facendo finta di onorare Cristo. L'opera dello Spirito Santo fa l'opposto. Lo Spirito Santo esalta la verità e la gloriosa preeminenza e l'accurata comprensione del Vangelo di Cristo. Il movimento carismatico, se fosse prodotto dallo Spirito Santo, la gloria di Cristo sarebbe evidente dappertutto, sarebbe dominato da Cristo, e ogni persona nel movimento carismatico si dovrebbe inginocchiare davanti al Vangelo e Cristo. Le persone sarebbero umili, sarebbero gioiose, si sacrificherebbero, confesserebbero il loro peccato e dichiarerebbero Gesù Cristo come Signore, loro stessi come schiavi. Loro sarebbero pronti a prendere la loro croce e seguirlo, seguire Cristo dovunque li porta. Ma Jack Hayford, un uomo che si chiama Moore, ha parlato delle parti che mettono in evidenza quello che crede il movimento carismatico. Loro dicono che è lo Spirito Santo il punto centrale. In questo miscuglio dicono che è tutto, è il punto di questo miscuglio di dire che bisogna sperimentare lo Spirito Santo. Quando è lo Spirito Santo, è la persona che si ricerca, allora il suo lavoro, il lavoro dello Spirito Santo viene rigettato. Gesù Cristo viene oscurato, e così c'è questa ricerca di esperienze che si immagina vengono operate dallo Spirito Santo, non hanno nulla a che fare con quello che lui fa veramente. Efesini 3:14 è scritto nella preghiera dell'Apostolo Paolo al capitolo 3 di Efesini, versetto 14: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, del quale ogni famiglia nei cieli e della terra prende nome, affinché Egli vi dia, questa è la sua preghiera, secondo ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificate mediante lo Spirito suo dell'uomo interiore. Paolo stava pregando che lo Spirito, al Signore, al Padre, che lo Spirito Santo potesse fare questo, versetto 17, faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati in amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù e per tutte le età, nei secoli e secoli. Amen. È lo Spirito Santo che ti fa comprendere l'amore di Cristo. Questo è il suo ministero. Qui è dove il movimento carismatico fallisce nel non esaltare Cristo, ma esaltano queste immagini che loro hanno creato dallo Spirito Santo. Ti faccio vedere che una persona che è ossessionata dallo Spirito Santo, una persona che non è riempita dallo Spirito Santo, una persona che è ossessionata da Cristo, dal conoscere Cristo, dal conoscere la sua gloria, io ti farò vedere allora una persona che è riempita dallo Spirito Santo. Questo è quello che una persona che è piena dello Spirito Santo e ripiena dello Spirito Santo fa. Molto di questo movimento è contro Cristo. Queste visioni di cui parla di Gesù mi mettono del terrore. Alcuni l'hanno descritto come vestito da pompiero. Alcuni hanno visto alto 300 metri di altezza. Alcuni l'hanno visto nel bagno. Alcuni l'hanno visto danzare. Alcuni l'hanno visto seduto su una sedia a rotelle. Alcuni parlano di queste lunghe passeggiate che hanno fatto sulla spiaggia. una persona ha detto che dopo che lo Spirito Santo si è rivelato a me, io ho visto Gesù. E gli ho chiesto a Gesù di portarmi in un posto segreto. E così ero sdraiato sull'erba ed ero lì che guardavo Gesù negli occhi. E il Padre si è anche venuto a distendere vicino a Gesù. Questa emotività, queste fantasie bizzarre che non hanno nulla a che fare con lo Spirito Santo. Probabilmente si sono illusi, bugie sicuramente, ma non vengono dallo Spirito Santo. Ma non sono soltanto queste visioni bizzarre, come si leggono questo libro di un bambino che è andato in cielo a 4 anni che dice che è chiamato Heaven is for real, o il cielo è vero, e poi racconta di Gesù che è più basso dell'Arcangelo Michele. Ma ci sono cose ancora peggiori. Ci sono eresie su Gesù. Alcuni hanno detto che Gesù non è venuto in terra. Hanno detto che Gesù non ha mai detto di essere sulla croce, che è venuto in terra. Kenneth Copeland, lui fa vedere che lui è blasfemo e non è biblico in questo movimento che lui guida. Lui, quando dice che quando Gesù era sulla croce, ha detto mio Dio, perché lui ha preso la natura di Satana sulla croce. E così dice che Satana ha preso che Gesù ha preso la posizione di Satana ed è stato colpito. E così poi dice che Dio ha cominciato a parlare. Un altro uomo, Creflo Dollar, è un altro che ha parlato in questo modo. Dice di Gesù che non è nato perfetto, è cresciuto alla perfezione. Lui ha fatto un cammino ed era stanco. Dice, tu devi sperare che Dio non si stanca mai. Se Gesù si è stancato, allora noi siamo veramente in pericolo, se lui era veramente Gesù era Dio. Voi sapete che la Bibbia dice che Gesù non dorme. E così noi vediamo che la Bibbia ci dice che Gesù dormiva nella barca. Questo non era Dio. Dire che Gesù non era Dio, il movimento della fede si eleva con una posizione di pensare che loro sono piccoli dei. Kenneth Copeland fa finta di parlare da parte di Gesù. E questo è quello che Kenneth Copeland dice in un libro. Lui dice, non essere disturbato quando le persone ti dicono che tu pensi di essere Dio. Mi hanno crucificato nel pensare che io ero Dio. Io non ho mai detto di essere Dio. Io ho detto che camminavo con Lui e Lui in me. Alleluia. Arroganza, stupidità, queste falsità, questa blasfemia. E cosa credono i carismatici? Dove sono i carismatici che sono pronti a dire che questi uomini non sono uomini di Dio? Soltanto un falso Cristo porta questi uomini a dire le cose che dicono. Queste eresie portano a rappresentazioni errate del Vangelo. Noi sappiamo che c'è una presentazione del Vangelo sbagliato. Noi sappiamo che Gesù Cristo è venuto per portare giudizio, per portare una comprensione della verità del Vangelo, che lo Spirito viene per dare la potenza del messaggio. Noi sappiamo qual è l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è fedele al Vangelo. Lo Spirito Santo non svaluta mai il Vangelo. Dovunque il Vangelo viene svalutato, sappiamo che non è l'opera dello Spirito Santo. Qualsiasi movimento che può abbracciare la religione cattolica non può essere un movimento che crede al Vangelo, perché quella è una religione falsa. Perché lo fanno? Perché loro hanno in comune un'esperienza comune. La dottrina sana viene messa a un livello o si sottomette a quelle che sono le loro esperienze. Così queste forme di Vangeli diversi vengono abbracciate. Il movimento carismatico del rinnovamento ha cominciato nel 1967 e questo gruppo di persone hanno cominciato a parlare in lingue. Questo movimento è stato riconosciuto ufficialmente da Giovanni Paolo II, perché il movimento cattolico assorbe sempre. Anche ultimamente il nuovo Papa ha detto: cerchiamo di rinvitare gli atei, gli omosessuali della Chiesa Cattolica. Questo è il modo in cui la Chiesa Cattolica cresce. Loro assorbono gli eretici, assorbono coloro che sono al di fuori, perché in quel modo loro assorbono queste persone e hanno un solo re, il re delle tenebre. Nel 2000 c'erano 120 milioni di cattolici carismatici. Ci sono circa 500 milioni di carismatici, così uno su cinque sono cattolici. Queste persone che sono cattoliche e carismatiche accettano la teologia cattolica, non credono che sia salvati per fede, ma si è salvati attraverso le opere. Credono nell'efficacia dei sacramenti della Chiesa romana. Loro credono nell'idolatria della messa cattolica, questa orrenda venerazione della messa dove si risacrifica Cristo, venerano Maria. E i protestanti pentecostali li hanno abbracciati completamente. Io sono stato criticato quando ho parlato al Moody Bible Institute, l'istituto Moody, per quello che ho detto su Isaia 153. E sono stato criticato molto, ma poi la settimana dopo loro hanno abbracciato. Oh, sono stati felici dell'arrivo del Papa Francesco. Perché mai si accetterebbe nel movimento evangelico si accetterebbe la Chiesa Cattolica, quando una istituzione che nasce dalla Riforma, come fa ad accettare la Chiesa Cattolica? Questo è quello che è successo nel movimento evangelico oggi. C'è un resoconto che migliaia di carismatici pentecostali si sono incontrati, hanno danzato e si sono uniti in un giorno di evangelizzazione dove, in questa riunione ecumenica, si sono incontrati cattolici e protestanti. Vincent Sinian ha detto che lo Spirito Santo sta cercando di rompere quelle separazioni tra cattolici e protestanti. Questo lavoro non può essere il lavoro guidato dallo Spirito Santo. La teologia cattolica è corrotta. Quello che guida il movimento carismatico cattolico non è lo Spirito Santo. Nel mondo ci sono 24 milioni di carismatici che fanno parte di un gruppo che si chiama Unitariano. Alcuni si chiamano Gesù solo, loro rinnegano la Trinità, ce ne sono 24 milioni. Ogni quattro carismatici, uno ogni quattro sono modalisti. Credono che c'è un Dio che appare in tre modi diversi. A qualche volta è il Padre, qualche volta è il Figlio e qualche volta è lo Spirito Santo. Ma non lo è mai tutti e tre allo stesso tempo. a questi tre modi in cui aprire. È un po' difficile capire quello che è successo al battesimo di Gesù Cristo. Questo Dio ha cambiato posizione velocemente. Nel credo di Atanasio era stato asserito chiaramente che le tre persone dello Spirito Santo erano tre persone distinte. Questo modalismo è stato condannato come eresia ed è stato affermato chiaramente che credere in questo modalismo ti porta ad essere fuori dal credere la verità della parola di Dio. T.D. Jakes, un altro pastore, prende questa posizione e lui rinnega quello che è Dio Dio. E così loro affermano che c'è un Dio che può essere designato, chiamato in diversi nomi. Queste persone non sono distinte, sono soltanto tre modi diversi che descrivono questo Dio. Così noi possiamo chiamare Dio Padre quando è il creatore, si può parlare di lui come Cristo quando si è incarnato come Cristo, si può parlare di Spirito Santo quando opera nell'era della Chiesa. Nel Concilio di Nicea nel 325 di Costantinopoli, 381, questo modalismo è stato condannato come eresia. La Chiesa, forse si può chiamare Chiesa, più larga in America è la Chiesa di Joel Osteen a Houston. Questa non profonda dottrina che è zuccherata, ma che in realtà è universalismo, che va contro tutto quello che le scritture insegnano. Quando gli è stato chiesto che cosa pensa delle persone che rifiutano di credere in Gesù Cristo, lui ha risposto questo. Ha detto le stesse cose che Papa Francesco ha detto. Dice, io non lo so, io credo che si sbagliano. Io credo quello che la Bibbia insegna, ma come cristiano è quello che credo. Ma io so che soltanto Dio giudicherà il cuore dell'uomo. Ho passato molto tempo in India con mio padre, io non conosco la loro religione, ma io so che amano Dio, io non lo so, ho visto la loro sincerità, così io non lo so, io so che per me, quello che la Bibbia insegna, io voglio avere una relazione con Gesù. In un'altra occasione gli è stato chiesto se i mormoni erano cristiani e la sua risposta era, nella mia mente lo sono, io credo che Mitt Romney, quello che voleva essere presidente degli Stati Uniti, crede in Gesù Cristo, così io non sono giudice. Vi rendete conto che impatto che lui ha, questo Osteen ha, con questo universalismo? Il mormonismo ha anche affermato di avere le stesse dimostrazioni che il pentecostalismo ha nella dedicazione del tempio a Kirtland nel 1836. Joseph Smith ha detto che ha avuto diverse visioni, fenomeni, hanno parlato in lingue, hanno avuto profezie, hanno parlato del fatto che avevano le stesse reazioni che si è avuto alla Pentecoste. Prima che il movimento carismatico fosse neanche cominciato, i mormoni avevano già avuto queste stesse esperienze, e questi sono delle persone che credono che Gesù era il fratello di Lucifero. Un'altra distorsione del movimento carismatico sono queste promesse di parole della fede, del Vangelo della prosperità. questo Vangelo della prosperità definisce la maggioranza di quello che sono i pentecostali. Questo è il motivo per cui è cresciuto, perché dice delle bugie, promette successo e prosperità e ricchezza, e così attira i poveri e così li deruba. Questo Vangelo della prosperità non ha interesse nel Vangelo biblico, offre una prosperità di ricchezza, promuove una ricchezza umana e guarigione, e queste persone vengono risucchiate in questo movimento. Questa è la cosa peggiore, per attirare coloro che sono malati, quelli che sono poveri, e cercandoli di attirarli promettendo che loro possano essere ricchi, e poi attribuire tutto questo allo Spirito Santo e associarlo a Gesù Cristo. Coloro che sono ciarlatani di questa perversione stanno cercando di attirare delle persone, hanno reso la cristianità qualcosa da prendere in giro, sono diventati come fenomeni da baraccone. Ma questi ciarlatani saranno giudicati e saranno condannati da Giuda 13. Se noi guardiamo le persone che fanno parte di questo gruppo i carismatici cattolici, questo unitariani del pentecostalismo, questo movimento della fede, sono in centinaia di milioni e sono la maggioranza di questo movimento. E questo ci riporta al nostro punto principale. L'opera dello Spirito Santo esalta chi? Esalta Cristo, la sua persona, la sua opera, il suo Vangelo. Nel libro ho scritto altre dimostrazioni di questa deviazione dal Vangelo. Guardate al secondo punto di questo primo Giovanni capitolo 4. Voi siete da Dio, figliuoli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Sapete perché cresce questo movimento? Perché sta offrendo al mondo, le persone che sono nel mondo, alle persone che sta offrendo quello che già vogliono, stanno offrendo quello che il cuore non rigenerato desidera, la ricchezza, la guarigione. Gli possono offrire qualcosa che è emotivo, gli portano ad abbandonare quelle che sono le tristezze della loro vita, e così accendono le luci, accendono la musica e li portano ad avere un'esperienza che può essere in qualche modo simile anche a quando le persone si ubriacano per scappare dalla realtà del mondo. La musica, le emozioni, questa liberazione, questa libertà, questo desiderio per avere una prosperità, questa speranza di avere una soluzione ai loro problemi. Versetto 5 dice che loro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Qui c'è una descrizione per il motivo per cui questo movimento va avanti, perché attrae le persone del mondo con discorsi del mondo e non ha a che fare nulla con Cristo. Ma d'altra parte, dice versetto 6, noi siamo da Dio. Dice, noi abbiamo sconfitto il mondo. Non hanno sentito l'avvertimento di non amare quello che è del mondo? E che le cose del mondo stanno passando? Joel Osteen ha scritto un libro, La tua migliore vita ora. Questo è il messaggio. Questo è vero soltanto che la tua via è ora, è se tu stai andando in cielo. Perché se stai andando in cielo, questa non è la migliore vita. Questa emotività porta queste promesse a delle persone, questa promessa a una soddisfazione personale e diventa anche alla fine sensuale. Lo Spirito Santo non provvede ai desideri o un cuore caduto. I risultati sono umiltà, pentimento. Produce in noi la gioia, la pace, l'autocontrollo, senza musica. L'attrazione principale sono questi desideri carnali. Avete notato come questi predicatori mettono in evidenza la loro mondanità? Parlano di se stessi. Questo è quello che dicono, quello che è successo a me può essere succedere a te. Questi sono dei ciarlatani. Nove su dieci pentecostali vive nella povertà. Nove su dieci vivono in povertà. 90% dei carismatici sono in Africa, in India, nelle Filippine, e loro gli viene insegnato che loro, se hanno fede, potranno avere ricchezze. La predicazione della prosperità è qualcosa di falso, perché assomiglia a quello che succede a Las Vegas, dove ti promettono cose che non ti daranno. Las Vegas è fatto da malviventi, ma quando la religione promette quello che non è vero, allora quello è triste. Dio, non so quello che ti è stato insegnato della vedova che ha dato gli ultimi due centesimi. Lei era lì e che dava, e gli era stato insegnato di dare gli ultimi tuoi soldi. E quel sistema, che era un sistema falso dei farisei, è lo stesso sistema che vediamo oggi. E quel sistema dei farisei è caduto. Adesso sto saltando le mie note perché non ho il tempo. Voglio parlarvi del terzo punto velocemente, che l'opera dello Spirito Santo spinge le persone alla parola di Dio. L'opera dello Spirito Santo ti spinge ad amare la parola di Dio. Versetto 6. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Come si fa a riconoscere lo spirito della verità e dallo spirito della falsità? Perché lo spirito della verità ti spinge alla parola di Dio. Questo è il modo in cui noi conosciamo quello che è vero. Ascoltate Peter Wagner. Lui dice che lo Spirito Santo, e alcuni dicono che Dio comunica con noi, e lui dice, va avanti e dice: non c'è scritto né nella Bibbia che i libri della Bibbia sono 66, non conosciamo della Bibbia quali erano i libri che fanno parte veramente della Bibbia. Così anche i cattolici e i protestanti non sono d'accordo su quanti sono i libri della Bibbia. Per quello io credo è che Dio continua a parlare e può parlare attraverso i suoi profeti, come abbiamo visto nei nostri gruppi. Un altro ha scritto questo. Lui ha insegnato al seminario a Dallas, ma l'ha lasciato. Lui dice questo: la sufficienza delle scritture è una dottrina demonica, dai demoni. Pensare che per sapere quello che Dio vuole da noi deve essere basato sulla parola e su quello che è la sua voce fresca a ognuno di noi. Satana ha combattuto contro questa realtà. Avete capito? Lui dice che Satana è quello che spinge le persone ad essere fedeli alle scritture. Dice, lui va avanti e dice che uno degli attacchi più di successo del diavolo è che ci sforza a spingere di pensare che soltanto che Dio parla soltanto attraverso la sua parola e che non ha scritto soltanto la sua parola. In altre parole sta dicendo che è un attacco dei demoni di pensare che Dio parla soltanto attraverso la sua parola. Anche qui l'esame fa fallire questo movimento. L'altro esame dice al versetto 7: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché amore da Dio, e chiunque ama è nato a Dio e conosce Dio. Il lavoro dello Spirito è anche di portare le persone ad amare Dio e ad amare il popolo di Dio. L'opera vera dello Spirito Santo eleva l'amore biblico. Questo amore si dimostra in un'adorazione pura di Dio e si dimostra poi nell'amore umile, un amore che si sacrifica, che serve e edifica gli uni gli altri. Nel movimento carismatico il punto centrale è te stesso. I doni sono per me, per edificare me. Le preghiere sono per me, per darmi quello che io desidero. Mi lego a questo sistema in modo che possa avere quello che desidero. Non ha amore? Jonathan Edwards ha scritto su questo, ha parlato di un falso amore che di questo gruppo, di queste persone che amano se stesse e non si sacrificano l'uno per l'altro. Quando c'è il misticismo e la promozione personale, sono io che devo sentire, io devo sperimentare, io devo avere, io devo ricevere quello che voglio. Questo è un amore per se stessi e diventa un'arroganza personale e si attribuisce allo Spirito Santo quello che non è la sua opera. Così non dobbiamo cercare di speculare. Abbiamo gli esami che dobbiamo fare. Misurate questo movimento attraverso questi esami che prima Giovanni ci ha dato. Siate come i Bereani. Voglio leggervi secondo Giovanni 7. È scritto: perché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù è venuto in carne. Quello è il seduttore dell'Anticristo. Badate a voi stessi, perché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Chiunque va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene da voi e non ha e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Un avvertimento contro qualsiasi tipo di lavoro ecumenico che porta ad avvicinarsi persone che non hanno la stessa fede in Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo che abbiamo potuto vedere queste realtà alla luce delle Scritture. Non vogliamo sentirci come persone che sono meglio di altri o più intelligenti. Abbiamo ricevuto la tua grazia, ci è stata data vita dal cielo, E noi ti diamo tutta la gloria, tutta la lode. Se tu non ti fossi rivelato a noi, noi saremmo nel buio come ogni altra persona. Ti ringraziamo per questa grazia. O Signore, onora il tuo nome, porta gloria al tuo nome, porta fine a quello che ti disonora. E che la pura verità possa risplendere nelle bugie e nell'inganno. Che Cristo possa essere esaltato e che possa tirare tutti gli uomini a se stesso, nel suo nome. Amen.